Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
È importante guardare il presepe, fermarsi un po' e guardare e vedere quanta speranza ha in questa gente. E anche in quel presepe ci sono i pastori che rappresentano gli umili e i poveri che aspettavano il Messia, il conforto di Israele e la redenzione di Gerusalemme. In quel bambino vedono la realizzazione delle promesse e sperano che la salvezza di Dio giunga finalmente per ognuno di loro. Chi confida nelle proprie sicurezze, soprattutto materiali, non attende la salvezza di Dio. Ma mettiamoci questo in testa, Le proprie sicurezze non ci salveranno.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma presentando un volume dal titolo Oltre le luci, provocazioni sul Natale, edito da Ancora. Ne è autore Don Francesco Armenti, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi e ai nostri radioascoltatori.
Dunque, il tema della luce attraversa un po' le riflessioni che sono contenute in questo suo volume. E perché ha scelto proprio la luce e ha scelto tra l'altro nel primo capitolo di parlare del buio, della notte, dove tutto avviene?
Perché il tema della luce è un tema profondamente biblico ed evangelico. Difatti quel piccolo bambino, che è il Dio fattosi uomo, il Dio, l'Emanuele, dirà poi nel Vangelo di Giovanni che lui è la luce del mondo. E questa, come dire, opposizione tra luce e ombra che poi in un certo senso caratterizza tutta la liturgia e la teologia, caratterizza la liturgia del Natale e la teologia dell'incarnazione, è essenziale, perché il Natale ha senso soltanto se questo Dio che è luce, questo Cristo che è la luce vera del mondo, questo Cristo che era già stato in un certo senso, soprattutto nel profeta Isaia, visto come la luce, il popolo che camminava nelle tenebre vide una gran luce, bene, il Natale è vero se questa luce entra nelle tenebre del mio egoismo, del mio cuore, della mia vita egoista, della violenza, eccetera.
Lei parte, dicevamo, dalla notte di Natale, no? Da queste tenebre, quasi che in qualche modo il buio, il silenzio fossero preludio ad una possibilità di essere riempiti in qualche modo appunto da quella luce e dal verbo, dalla parola.
Ma è certamente così, sia i padri della Chiesa che molti autori di spiritualità parlano della notte come appunto la preparazione, direi il grembo che poi accoglierà questa luce, questo Dio bambino. E d'altronde il tema della luce è un tema che è anche profondamente umano, cioè quando Dio, secondo me, sceglie di farsi uomo e quindi si incarna nell'umanità, in tutto, condividendo anche le nostre sofferenze, si incarna in tutto eccetto nel peccato, Bene, questo Dio sa che l'uomo ha bisogno di luce, ha bisogno della sua luce. E tutta la storia di Israele, tutta la storia della salvezza ci dimostra come quando il popolo si allontana da lui, i profeti richiamano a tornare al Dio della vita, al Dio della luce, al Dio, ecco, come dire, ecco, al Dio che porta speranza, perché poi questa luce può essere declinata in tante categorie, come l'amore, la speranza, il servizio, l'umiltà, la gioia. D'altronde Betlemme non è, tanto per parafrasare una affermazione di Don Tonino Bello, Betlemme non è una parola, Betlemme è un vocabolario di pace, di gioia, di umiltà e soprattutto di umanità. Non dobbiamo mai dimenticare che la logica dell'incarnazione, la teologia dell'incarnazione ci insegna che per Dio esiste una sola umanità e questa umanità che cerca la luce ha il diritto di vedere la luce e ha poi anche, dovrebbe avere la docilità ad accogliere questa luce.
Molta attenzione pone lei appunto nelle sue riflessioni al tema della famiglia, parla addirittura di riaccendere la famiglia proprio per rimanere appunto nella metafora luminosa che il suo libro conserva per tutta la durata appunto del suo scritto.
Ma certamente, perché la famiglia oggi è in questo, non solo Papa Francesco ma anche Papa Benedetto, il Papa Emerito, Papa Giovanni Paolo II eccetera, hanno richiamato l'attenzione sulla famiglia. La famiglia oggi va riaccesa, ma appunto della luce della fede, della luce dell'amore, della luce del farsi dono. E io in queste parole ho detto anche valori, tra virgolette, laici, uguali per tutti, perché non tutte le famiglie possono o devono credere. La fede è un dono che tu accogli e che fai tuo. Però la famiglia oggi, che è il fondamento di tutta la vita dell'uomo, deve riscoprire questa essenzialità del Natale. Il problema è che proprio nelle famiglie cristiane, non si vive il Natale secondo la fede cristiana. Quanto spazio diamo al sentimentalismo? Quanto spazio diamo alle compere, ai regali? Sono segni che ci fanno comprendere che noi ricerchiamo una felicità, come dire, in maniera frenetica, ma laddove ti è sbagliata. Allora, la famiglia deve tornare ad essere, tanto per parafrasare quel famoso discorso che Paolo VI fece a Nazareth, deve tornare ad essere la famiglia di Nazareth, con i valori di questa famiglia di Nazareth, con il valore dell'ascolto, con il valore del dialogo. E quando Papa Francesco dice, come ha fatto qualche tempo fa, che i giovani devono parlare, incontrare, incontrarsi con i nonni, ci richiama proprio a questa ricchezza della famiglia. Cioè, ogni famiglia è stata pensata da Dio come la sua, tra virgolette, famiglia, visibilizzata nella famiglia di Nazareth, nel rapporto tra Maria, Giuseppe e Gesù.
Molti lamentano di vivere il Natale in modo sterile, in modo scontato. Lei presenta come una sorta di antidoto a questa scontatezza il verbo levarsi, levarsi per stupirsi, dice lei.
Sì, perché bisogna, diciamo che questo verbo nasce anche da una mia esperienza personale, perché finché mi sono, come dire, concentrato su me stesso, sulla mia vita, sui miei problemi, sui miei sogni, sui miei progetti, non ho mai vissuto questa capacità di rinascita che è nel Natale. Se non rinasciamo a Natale, non possiamo rinascere ogni giorno e non possiamo rinascere nemmeno a Pasqua. E allora, ma ciò che più ti fa levare, ciò che più ti fa alzare lo sguardo da te stesso, dal mondo, da questo mondo in cui spesso in questi giorni ci chiedono e ci chiediamo, ma che Natale possiamo vivere? Dinanzi allo stupore di questo Dio bambino, di questo Dio che non si fa solo compagno dell'uomo, ma resta sempre con l'uomo, sempre e comunque resta con l'uomo. E la vicenda di Giuseppe, ma la stessa vicenda di Maria di Nazareth lo dimostrano. Dio è sempre con l'uomo. L'Emanuele non è solo il Dio in noi, ma è il Dio con noi. Cioè, Dio, questa è la certezza della nostra fede. E questo stupore di questa presenza di un Dio, e di un Dio che si fa come me, di un Dio che entra dentro di me, di un Dio che cammina con me, di un Dio che ama con me, di un Dio che gioisce con me, di un Dio che soffre con me, perché il nostro non è un Dio apatico, è un Dio che arriva ad avere simpatia per l'uomo, a soffrire con l'uomo e a gioire con l'uomo. Allora è lo stupore, è lo stupore, è finché l'uomo non tornerà a stupirsi, diceva Chesterton, noi non possiamo ritornare a noi stessi, perché in fondo il Natale ci insegna a recuperare l'umanità perduta e a recuperare lo stupore che dovrebbero sempre e di più, come dire così, caratterizzare la nostra vita, ma non lo stupore delle grandi luci, dei grandi cenoni, o lo stupore, come dire, delle grandi feste, no, lo stupore della semplicità, dell'amore, lo stupore di quella famiglia in cui io tanti anni fa in Africa ho celebrato il Natale. Seduti con loro, erano cristiani da pochissimo tempo, io ho vissuto con loro questo dono da parte di queste persone che proprio sbarravano gli occhi in quando il cuore era totalmente immerso nel primo presepe che videro nella loro parrocchia fatta di capanna.
Grazie allora a Don Francesco Armenti, che è l'autore, lo ripetiamo, di Oltre le luci, provocazioni sul Natale, un volume che è edito da Ancora. Grazie di essere stato insieme a noi.
Grazie a voi e Santo Natale a tutti.
La preghiera è una forza che muove il mondo. La preghiera è una forza che muove il mondo. Ma noi crediamo a questo? È così. Fate la prova.
Queste parole di Papa Francesco, pronunciate il 6 febbraio scorso, ci introducono al secondo argomento di oggi, la preghiera, appunto. Del significato della preghiera parla Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, autore di numerosi testi sulla spiritualità cristiana, al microfono di Padre Vito Magno.
Priore Enzo Bianchi, un tempo pregare era come respirare. Oggi che a livello spirituale l'ossigeno si va rarefacendo, chiamare la preghiera il respiro dell'anima, come ha fatto Papa Francesco, che senso ha e che sforzo richiede?
Ma certamente forse l'espressione non saprebbero più usarle le nuove generazioni, anche se pregano lo stesso. Ma certamente la preghiera è percepita in modo molto diverso da come veniva percepita un tempo. La preghiera oggi dalle nuove generazioni è percepita soprattutto come un fermarsi, un sostare, un mettersi a pensare contemplando, cercando soprattutto di ascoltare la voce di Dio che può parlare al nostro cuore. Quindi la preghiera certamente è sempre il respiro dell'anima, della vita interiore, ma l'antropologia è mutata, il mondo è disincantato e non si ha più lo stesso stile e la stessa forma di preghiera che si aveva fino a prima di questa età postmoderna.
Però con il cambiare dei tempi la preghiera resta sempre l'espressione innata del senso religioso della vita. Non so se credo o non credo, so che prego, diceva lo scrittore spagnolo Salvador de Madariaga. Ma se così è, quale potrebbe essere l'ipotetica preghiera di un ateo?
Oggi sono parecchi che dicono quello. Non so neanche se credo in un Dio personale, però prego, nel senso che dedico del tempo alla contemplazione, alla meditazione, all'abitare con se stessi. Questo è tipico dell'uomo. L'uomo deve assolutamente porsi le domande fondamentali, cercare di rispondere, ascoltare il profondo della propria coscienza. E io devo dire che molti atei mi confidano che cercano la voce della propria coscienza in profondità, meditano, leggono magari dei testi umanistici e poi cercano con quei testi di rispondere alle domande brucianti. Ecco, questa è un'attività certamente che è simile alla preghiera, ma la preghiera cristiana ha una sua particolarità, ha una differenza rispetto alle altre preghiere che noi non possiamo mai dimenticare.
Qual è allora il suo specifico?
Lo specifico è che Dio ci precede, Dio ci cerca, Dio ci parla, e che quindi la preghiera cristiana nasce sempre come ascolto. Lo straordinario della nostra fede è un Dio che ci parla, e quindi se Dio è parola, l'uomo è innanzitutto ascolto di questa parola. E il primo passo della preghiera veramente cristiano è mettersi in ascolto, perché dall'ascolto nasce la fede, dall'ascolto nasce la conoscenza di Dio, dall'ascolto nasce la relazione con Lui, dall'ascolto nascono anche le parole che possiamo ridire a Lui.
E in questo senso Papa Francesco dice pregare e parlare con Dio. Per la verità, l'uomo si è sempre rivolto a qualcuno che lo trascende e gli ha parlato, ma rivolgendosi ad una presenza non riscontrabile con i parametri umani, sembrerebbe una follia.
Può essere follia, però io più che discorsi teorici penso alla mia esperienza, ma il fatto che fin da piccolo mia madre, prima di mettermi a letto, mi faceva inginocchiare in fondo al letto e mi faceva dire delle semplici parole al Signore, chiedendo al Signore la benedizione, chiedendo al Signore la salute per la famiglia, chiedendo al Signore di darci il suo spirito e dicendogli tutto il nostro riconoscimento, la nostra lode, io mi sono sentito abituato, esercitato a parlare con una presenza invisibile. Ma ci sono delle realtà invisibili a cui noi crediamo. Pensi soltanto al vento. Il vento non ha volto, non lo si vede, eppure è una presenza che noi sentiamo e alla quale crediamo. Dio, nello spazio della fede, è una presenza non discernibile, non visibile, eppure non solo crediamo, ma possiamo anche parlare a Lui, possiamo abbandonarci a Lui, possiamo confidare con semplicità le nostre parole e sperare una risposta da Lui a livello di fede, in profondità, il dono del suo Spirito Santo.
Però, a differenza di religioni come l'Islam, dove il fedele prega 5 volte al giorno, il cristianesimo non ha una struttura quotidiana di preghiera. Questo è un pregio o un difetto?
Ma certi appuntamenti bisogna certamente darceli, e nel cristianesimo più radicale la preghiera del mattino e della sera restano preghiere che non sono solo praticate dai monaci, ma potrebbero essere praticate da tutti, con un pensiero, non certo nella forma dei monaci. Ma resta vero che il cristianesimo privilegia soprattutto questo stare alla presenza di Dio, questo poter pensare davanti a Dio, questo ascoltare la sua voce, questo esercitarci a vedere gli uomini, gli eventi, le cose con gli occhi di Dio, e questa si chiama contemplazione cristiana. Ecco, tutto questo noi possiamo farlo, e tutto questo possiamo farlo in ogni momento, possiamo fare in tutte le situazioni, per cui pregare diventa davvero nel cristianesimo, San Basilio la chiamava la percezione di Dio, della presenza di Dio. Io nella sua scia direi la percezione che Dio è con noi, che Dio ci guarda, che Dio costantemente riversa su di noi il suo amore.
Dunque è questo l'essenziale della preghiera cristiana, per cui Gesù mette in guardia di non sprecare parole.
Nella preghiera c'è un rischio che è la preghiera pagana, quella che Lucrezio chiamava l'affaticamento degli dèi a forza di parole, con molta ironia. Ecco, il rischio è anche che noi cristiani pensiamo di convincere Dio e di convincerlo secondo i nostri desideri, le nostre volontà, e allora moltiplichiamo le parole, addirittura c'è il rischio in certe preghiere che diventino un pettegolezzo spirituale davanti a Dio. No, dicevo prima, il primato è l'ascolto. Quando dobbiamo pregare, poche parole, dette con discrezione, come ci ha insegnato Gesù, dicendogli Padre nostro, poche domande, l'essenziale, gli chiediamo il pane e la sua misericordia verso di noi. Di nient'altro abbiamo bisogno e il Padre nostro ce lo ricorda.
Purtroppo nell'epoca della digitalizzazione è facile sprecare parole. Oggi con i social media si prega, si recita il rosario, si legge il breviario e perfino si condividono beni spirituali. A quali condizioni l'intesa tra l'elettronica e la preghiera può funzionare?
Certo, i media non vanno demonizzati, possono anche servire. Io stesso in certi momenti di solitudine, di malattia, ho visto che poter usufruire ad esempio della preghiera del rosario, dicendole insieme, può essere un aiuto. Però poi la preghiera deve sgorgare dalla vita che uno fa, non devono essere i media che ci dettano la preghiera, ma la nostra vita di fede, la nostra vita concreta, reale, quotidiana. Quindi si possono usare, ma siamo attenti a non vivere troppo di parole, di sensazioni e soprattutto a non pretendere che la preghiera debba essere sempre uno spettacolo. La preghiera può essere silenziosa e Gesù si raccomanda: chiusa la porta della camera nel segreto, prega nel segreto e il Padre che è nel segreto ti risponderà.
Enzo Bianchi, Papa Francesco ha detto anche che la preghiera è la batteria del cristiano. In che senso va interpretata questa espressione?
Certamente la preghiera dà una forza, ci scava dentro, ci porta delle dimensioni di profondità e quindi se noi facciamo della preghiera l'arma più grande che abbiamo per affrontare la vita e per affrontare le tentazioni e per affrontare le prove. Quindi la preghiera è certamente qualcosa di molto decisivo nella vita del cristiano. Non ne facciamo però una forza magica. Non è una magia, è sempre un dono gratuito che lo Spirito ci fa. È la grazia di Dio che rinnova la nostra preghiera, non noi che forziamo con la preghiera la grazia di Dio.
Proprio per questo il Papa aggiunge: la preghiera non è una bacchetta magica, però è lecito lamentarsi con Dio quando manca il riscontro positivo a ciò che chiediamo?
Sovente i nostri desideri non coincidono con il nostro bene e con quello del Signore. E poi c'è un'autonomia dell'uomo che Dio rispetta. Dio non può forzare quella che è la situazione della creaturalità umana, della sua fragilità, del suo essere collocato in questo mondo. Dio può sempre rispondere con lo Spirito Santo, come ci ha detto Gesù. Se voi cattivi essendo sapete dare cose buone ai vostri figli, il Padre darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quello sempre. Però sovente possiamo anche sentirci frustrati perché il Signore non esaudisce non i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. Questa è la verità.
Grazie a Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, e grazie a Padre Vito Magno che l'ha intervistato per noi. Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere in ascolto di Radio Vaticana Italia.